通り。
Radiofonica.com presenta Radiovisioni. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face.
Ma buonasera, vi abbiamo appena fatto ascoltare un piccolo preannuncio di quella che sarà questa splendida puntata. È giunta la primavera, da oggi a Perugia perlomeno non si direbbe, però in teoria gli uccellini cinguettano e tutti siamo più felici. Ma noi bellissime ma allo stesso tempo diaboliche radiovisionarie abbiamo deciso di prendere le distanze da questa mielosa e sdolcinata aria che pervade questa stagione. Cattive come non mai, vi porteremo nel mondo dell'ultraviolenza.
Come?
Con lui.
Alex e i miei tre drughi, cioè Pete, Georgie e Tim. Ed eravamo seduti nel Coroba Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Il Coroba Milk Bar vende latte più, cioè diciamo latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza.
In compagnia dei nostri drughi Rick e Matti e del caro Alex sorseggeremo un buon latte più seduti sulle comode poltroncine del Corova Milk Bar e vi proporremo il fascino e il pericolo, la bellezza anche, l'estetizzazione della violenza, naturalmente al cinema. E se Kubrick e il suo Arancia Meccanica non possono che essere il punto di partenza per questo violento viaggio, abbiamo trovato dei degni seguaci.
Li abbiamo trovati arrovellandoci il Gulliver, però ce l'abbiamo fatta. Questi seguaci sono Seven, Fight Club, Natural Born Killers. Perché, come dice il regista giapponese Takashi Miike, la cosa curiosa è che più l'amore è grande, più aumenta la violenza. Ultimamente ho il dubbio che proprio dall'amore nasca la violenza, in altre parole, forse sono la stessa cosa. A grande richiesta, soprattutto questa settimana, torna Lo sapevi ca? E non vi anticipiamo nulla perché oggi veramente sveleremo un mondo della settima arte che voi umani non osate neanche immaginare.
Soprattutto non me ne frega un cazzo.
No. Parla per te, perché se no non ascoltavano radiovisioni, spero. E interagite con Mattia, che ha appena fatto.
Buonasera.
Si è fatto notare, come al solito, per la sua finezza al contatto diretto con radiofonica.com. E ti devono rispondere a quale domanda, Mattia?
Ultraviolenza, come la preferisci al cinema? Fight Club, Arancia Meccanica, Natural Born Killers, Seven, Intoccabile, eccetera, eccetera. qui su MSN, ma soprattutto sulla nostra chat della divisione, dove è presente anche il sondaggio.
Esattamente. E quindi, ragazzi, che dirvi di più? Vi avremmo dovuto far ascoltare adesso quella bellissima canzone che invece avete ascoltato all'inizio, perché c'è stato un piccolissimo problema tecnico, cioè non abbiamo attaccato una presa, cioè siamo proprio, perché noi siamo una radio fortissimi. E quindi partiamo con la prima rubrica della settimana.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al cinematografo comunale Sant'Angelo per la rassegna permanente Fuori dagli schermi, solo oggi 5 maggio alle 21.15, per la regia di Michael Wald, una commedia, Simon Cognanti. A 35 anni suonati, Simon torna a vivere con suo padre, reduce dei lager. I due si rendono la vita impossibile, ma quando suo padre muore, Simon decide di esaudire le sue ultime volontà, essere sepolto nel villaggio in cui è nato.
Sempre per la rassegna Fuori dagli schermi, da venerdì 7 al 12 maggio c'è il film di Alain Resnais, Gli amori folli, un portafoglio perso e poi ritrovato, apre la porta ma solo di uno spiraglio. Ha un'avventura romantica tra Giorgio e Marguerite. Dopo aver guardato i documenti contenuti all'interno di un portafoglio smarrito, Giorgio non riuscirà a riconsegnarlo.
E al cinema multisala Giometti, fino a giovedì 6 maggio, spettacoli ore 17.25, ore 20, ore 22.25, l'ultimo film di Silvio Soldini, Che cosa voglio di più, con Pier Francesco Favino e Alba Rockbacher. Quello di Anna e Alessio, matrimonio come tanti
altri. Oh, Alessio!
Poi un giorno arriva l'incontro con Domenico, sposato con due figli, e di colpo Anna perde la testa, proiettandosi in una situazione completamente nuova, fatta di desiderio, di incontri clandestini, di sesso da consumare in fretta e con passione.
Sempre al multisala Giometti, alle spettacoli ore 17.20 e 20.10, Agora, un film di Alejandro Amenabar, Alessandria d'Egitto, lo scontro tra la razionalità scientifica di Ipazia e la violenza della religione.
E al cinema Zenith oggi c'è una doppia programmazione, alle 20.30 Perdona e dimentica, un film di Todd Solondz, la guerra di Todd per non morire schiacciati dalla vita.
E alle 22.30 Basilicata Coast to Coast, un film di Rocco Papaleo con Alessandro Gassman, Max Cazzè e Giovanna Mezzogiorno.
E domani, 6 maggio, alle ore 21, udite, per la rassegna Bad Guys ci sarà il primo appuntamento con Arancia Meccanica di Stanley Kubrick.
E ricordiamo che saranno presenti le vostre conduttrici preferite.
Ebbene sì, ebbene sì.
Finalmente ci potrete toccare, osannare, baciare, menare in carne ed osso, come meglio preferite. Portatevi i pomodori, noi presentiamo il film, o perlomeno ci proviamo.
E se volete mangiare, degustare qualcosa, prima della proiezione, alle ore 20 ci sarà l'aperitivo.
Esattamente, offerto dal ristorante L'Officina. Tra gli imminenti al cinema Zenith c'è Dracula, l'Italia che trema, in uscita il 7 maggio. Torna al cinema Sabina Gozzanti con un documentario che andrà a raccontare le incongruenze nella gestione della ricostruzione delle case dopo il terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile del 2009.
Sempre tra gli imminenti, Gli amori folli di Alain Resnais.
E ragazzi, che cosa dirvi? Adesso ci facciamo una pausa musicale e poi non vi arrovellate troppo i Gulliver.
I Gulliver.
Sì, i Lilliput in alcuni casi,
Perché siamo per tornare.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, You hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang, just for me the church bells rang. Now he's gone, I don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang, my baby shot me down.
Ogni canzone questa settimana anticipa qualcosa, ma passiamo a quella di prima. Vi do qualche ingrediente. Capolavoro: Stanley Kubrick, ambientato nel futuro. Alex, droghi, furti, omicidi, stupri, un prete, trattamento Ludovico, ma soprattutto ultraviolenza. Il film è Arancia Meccanica.
Ma non vi anticipiamo niente, o almeno vi diamo solo qualche indizio, perché domani verrete a vederlo allo Zenith
e ne discuteremo ampiamente insieme. Ricordiamo che noi siamo onnisapienti su Stanley Kubrick, quindi potete farci tutte le domande che volete. Sto scherzando, mi raccomando, non vi azzardate.
C'entra amanti della Polonia.
Anzi, fate così, fatecele adesso su direttaetradiofonica.com le domande, così noi ci prepariamo e domani ne parliamo.
Tra gli indizi che vi do io è che il film trae liberamente ispirazione da Un'arancia orologeria, che è un libro del 1962, che si diverte a mischiare un agghiacciante futuro a quello che era l'establishment dell'Inghilterra degli anni 60. Queer as a Clockwork Orange è una parola, un'espressione in slang londinese, cockney, che significa strano come un'arancia meccanica. Lo scrittore del libro, da cui appunto Kubrick ha tratto ispirazione, ci dice che l'arancia meccanica è qualcosa che potrebbe esplodere da un momento all'altro e simbolizza la capacità dell'uomo di essere estremamente buono o estremamente cattivo, cosa appunto che secondo lo scrittore è impossibile, tanto che ognuno di noi è apparentemente buono o cattivo, ma è un'arancia pronta ad esplodere.
E soprattutto questo libro ha un finale nettamente diverso, comunque non presente nel film, ma non ve lo vogliamo dire oggi, ve lo racconteremo domani sera. Adesso diamo la parola al nostro drugo.
Eccomi, sono il vostro drugo preferito. No, sto scherzando. Allora, abbiamo già le prime due risposte da MSN, vi ricordo diretta @radiofonica.com per scriverci in diretta, e potete partecipare anche voi a questa ora di diretta con Radio Visioni. C'è Rosario che ci scrive, sempre che il computer mi assista, ci scrive: sinceramente mi piace molto la violenza classica dei film spaghetti western. Mi viene da pensare al violento Il Gringo Gian Maria Volonté, una violenza un po' romantica. Non mi piace la roba splatter, la abhor. La violenza, come l'ha interpretata Sergio Leone, è una violenza che si sposa con il romanticismo, e mi piace molto questa chiave di lettura.
Quindi se non ti piace la violenza splatter, non ti piace Quentin Tarantino, però Kubrick non è violenza splatter.
No, ma infatti non parlava, non accennava proprio a Kubrick, diceva in generale, visto che la domanda è quale tipo di violenza preferisci al cinema, risponde la violenza di Leone, per esempio, adesso ho aggiunto anche di C'era una volta in America.
Quindi una violenza romantica.
Mentre J.S. Salvo, che ci scrive dalla provincia di Lecce, che salutiamo vivamente, ci scrive: Fight Club, ovviamente. Combattimenti corpo a corpo, violenza da strada, incontri clandestini hanno il loro violento fascino.
Perfetto, e noi invece andiamo a parlare di un film che prende da Arancia Meccanica l'ultraviolenza, scritto da Quentin Tarantino, di cui però poi non viene rispettato il soggetto originale, e girato da Oliver Stone. Beh, gli ingredienti per un capolavoro ci sono. È un capolavoro, Ari?
Sì, secondo me sì. A me personalmente ha ricordato tanto anche Cuore selvaggio di David Lynch, perché c'è, i protagonisti sono una coppia, una storia d'amore e allo stesso tempo di violenza. Infatti, appunto, i due protagonisti, entrambi provenienti da delle famiglie un po' strane, delle famiglie un po' disagiate, decidono di manifestare al mondo il loro amore attraverso gli omicidi seriali e violenze appunto di ogni tipo. Questo film è stato criticato in un certo qual modo da Quentin Tarantino perché non è stata rispettata la sua sceneggiatura, ma secondo me è un film molto ben riuscito. Infatti riesce ad essere ironico, divertente e grottesco allo stesso tempo, e a mischiare diversi generi, tra i quali la sitcom.
Esattamente.
Quindi io penso che ai nostri colleghi di My Serie piacerebbe tantissimo. Non so se il nostro tecnico l'ha visto.
Natural Born Killer, però il riferimento alla sitcom non me lo ricordo,
no,
sinceramente.
In tutto il film c'è un riferimento alla sitcom, cioè soprattutto alla struttura della sitcom. Cioè tutto il film è un'intera parodia.
È diventato un esperto.
Perché siccome mi piace molto quel film, è un'intera presa in giro della costruzione finta della sitcom, e non tanto della sitcom, cioè in parte della sitcom, soprattutto del giornalismo cronachistico.
No, mi fido, perché ricordo di averlo visto in una sera a casa con altre persone, quindi
ma in realtà all'interno del film c'è una vera e propria parodia di una sitcom, quando si ripercorre in un flashback il passato di Mallory, che è la protagonista femminile.
Vero.
E viene riprodotta in modo molto grottesco, ironico, una tipica sitcom americana.
E poi perché è bello questo film? Perché ripropone la coppia di assassini in fuga dalla legge, che voglio dire, tanti film d'azione hanno trattato, però qui Stone ce la dà in una chiave nettamente diversa. E soprattutto c'è uno degli ingredienti fondamentali di questo film che lo rende così bello, che è il potere mediatico, cioè poi come vengono sfruttati loro dal potere mediatico.
Esattamente.
Che, di cui abbiamo un breve estratto musicale parlato, e poi faremo i radiovisionometri. Pronti?
Mykonos, quando è che hai iniziato ad avere nella sua testa pensieri omicidi?
Dalla nascita, da quando sono stato partorito e non l'età mai ho dimenticato da Dio.
Che vuol dire con questo?
L'attimo della realizzazione vale più di 1000 preghiere.
Tu sei pazzo, amico.
Non credo di essere più pazzo di te, sai? Io sono per gli estremi, buio e luce, sai di che parlo? E io sono la luce, con Mal.
Come fa a decidere di ammazzare un innocente?
Un innocente? Chi? Chi è innocente, Wayne? Tu lo sei?
Innocente?
Ah sì che lo sono. Di omicidio lo sono certamente.
Beh, penso che tutti hanno qualcosa nel passato, qualche segreto, un orrendo peccato tenuto nascosto.
Un sacco di gente là fuori è già morta e non lo sa, e ha bisogno di essere liberata.
E a questo punto arrivo io, il messaggero del destino. Se un giorno un chicco di grano cade nel terreno e muore, non è poi così grave. Ma forse morendo, lui porterà con sé molti frutti.
E cos'è questa, mi scusi, la teoria per cui ognuno di noi è un assassino potenziale, intende questo?
Un lupo non sa perché è un lupo, un alce non sa perché è un alce. Dio li ha fatti così e basta.
Tutti quanti hanno il demonio dentro, ok? Il demonio vive dentro di noi. Lui si nutre del nostro odio, ferisce, uccide, violenta.
Sfrutta le nostre debolezze, le nostre paure. Solo ciò che è malvagio sopravvive.
Bravo!
Tutti noi sappiamo bene lo schifo che siamo da quando cominciamo a respirare.
Ha ragione.
E così dopo un po' si diventa cattivi.
E comunque conosco un sacco di gente che merita di morire.
Perché meritano di morire?
Tutti quanti noi abbiamo un'ombra. E non puoi liberartene, giusto, Wayne? Beh, l'unica cosa che può uccidere un demone, l'amore.
Solo l'amore può uccidere il demonio. Non ve lo scordate.
Bellissimo, no? Se non l'avete visto ve lo consigliamo assolutamente. Se l'avete visto dateci il vostro radiovisionometro e diteci se preferite l'ultraviolenza di Stone o quella di Kubrick o quelle di cui ancora parleremo. Noi ve lo diremo adesso attraverso i nostri radiovisionometri. Ari:
Arancia Meccanica 4,5, Natural Born Killer 3,5.
Ricky:
Arancia Meccanica 4, Natural Born Killers, che l'ho visto, sto sicuro di averlo visto, però da quello che ho capito non me lo ricordo, però mi era piaciuto, non la follia, quindi un 3,5 gli darei.
Se non te lo ricordi vuol dire che non ti è piaciuto.
No, sì. No, mi era piaciuto, è che non me lo ricordo perché
non mi ricordo niente fondamentalmente.
Benissimo.
Di solito dice mi ricordo un cazzo, però vabbè, non
sto in diretta,
io
sono moderato.
Quello grezzo.
Io vi stupirò con un 10 totale.
5-5.
Sì, sono due dei miei film preferiti. Arancia Meccanica perché è Arancia Meccanica. Natural Born Killers perché è proprio un quadro della videocrazia.
Io l'ho sempre detto che bisogna aver paura di lui.
E io invece farò un...
Io mi sono eccitato sessualmente con Natural Born Killers.
Ma guarda, ti devo dire anch'io, infatti stupirò con un 9 totale, 4,5 e 4,5.
Meno male che non ce lo siamo visti insieme, se no facciamo un bambino.
Che botoni.
E vai, e dopo questa ci ascoltiamo la prossima canzone. Qui abbiamo qualche risposta dal nostro popolo di MSN che ci ha scritto Mattia.
Ah sì, ci ha scritto, io intanto stavo rispondendo al nostro attivissimo popolo di MSN. E una precisazione da parte di Rosario, che ci scrive che comunque lui ovviamente non intendeva Tarantino per splatter, ma intendeva lo splatter fine a se stesso, quello magari dei B-movies. Ci dice anche che si vergognava di dirlo in diretta, ma ovviamente io, bastardo come sono, l'ho detto. E poi ci dice che adora anche la violenza subdola di Orwell 1984 e,
ma
dice,
il film
e dice che non è, secondo lui Arancia Meccanica è bello ovviamente, ma non è il miglior film di Kubrick, perché secondo lui è Eyes Wide Shut.
Perfetto, una voce fuori dal coro. Voglio fare una domanda a Rosario che mi sembra un cinefilo. Tra 1984 e Brasil, quale preferisci?
Ah, ce lo dirà fra
una domanda facile.
Facile.
Mentre la risposta di Peppina la diremo più tardi. E JS ci dice che l'abbiamo fatto innamorare di Natural Born Killers, che lo vedrà sicuramente, anche perché dopo aver saputo che il soggetto è Tarantino, la regia è di Stone, insomma.
Beh, direi che merita questo film. Ma adesso passiamo a un film un po' religioso, direi, a un film che ha come protagonista un messia, o perlomeno una persona che crede di essere il messia, perché tutti i suoi omicidi sono correlati a dei peccati e per quasi una legge del contrappasso vengono uccisi tutti per il peccato che hanno compiuto in vita. Innanzitutto anche qui ci sono degli ingredienti veramente stupefacenti, per esempio Brad Pitt, che è uno degli attori che compare nei titoli di testa, così come Morgan Freeman. Ma ce n'è il terzo grande attore che invece non compare, perché suspense fino alla fine è proprio l'assassino, che non si vedrà mai per il film, ci sarà solo alla fine, quando poi questo poi lo vedremo più tardi, e comparirà infatti nei titoli di testa, e lui è Kevin Spacey. Stavo mischiando vari attori.
È il film con la violenza
Ghost. Violenza psicologica Ghost contro la, dopo Ghost nessuno si innamorerà mai più perché fa schifo. E detto ciò, il primo omicidio è per gola e muore un obeso, viene legato, costretto a mangiare fino alla morte, e lo troveremo morto con la testa spiaccicata in un piatto di spaghetti. Poi c'è l'avarizia che ucciderà un avvocato che ha sempre difeso assassini efferati e criminali eccetera, che verrà costretto all'assassinio, cioè ad automutilarsi. E verrà trovata una scritta sul pavimento proprio con scritto avarizia e con il suo sangue. Più tardi però il nostro investigatore Freeman capirà che c'è un legame fra questi omicidi, che c'è qualcosa che li ricollega, e quindi analizzando questa casa, spostando il frigorifero, troverà la scritta gola, e oddio scusate, troverà la scritta accidia, e quindi capirà che quello che sta per morire è un accidioso. Infatti quest'ultimo verrà ritrovato nel suo letto, costretto al, cioè ormai praticamente pelle e ossa, contornato di foto di come era, di come, cioè dello stadio in cui stava diventando, fra le sue feci, ma è ancora vivo, esala ancora degli spiriti. È una scena che mette paurissima, peraltro, che entri, tu pensi che è morto e questo fa paurissima, brivido di terrore, e gli omicidi proseguono, arriveremo alla lussuria. Questo veramente fa rabbrividire, è un omicidio orribile. L'assassino costringe un uomo ad andare con una prostituta mettendo una protesi armata praticamente, che la sventrerà completamente dall'interno. E come potete vedere siamo arrivati al numero 5 peccati, ne mancano due, e sono l'invidia e l'ira. Come avvengono questi omicidi? Beh, è a dir poco geniale, perché l'assassino verrà trovato, perché nel frattempo i detective sono andati in biblioteca a vedere chi aveva letto tutti i libri sui peccati eccetera, chi era un pazzo del genere, e lo scopriranno, andranno a casa sua, lo troveranno, ma lui scapperà. Due giorni dopo arriverà in commissariato coperto di sangue, ed ecco l'apparizione di Kevin Spacey, finalmente lo vediamo, e dirà che confesserà dove sono gli ultimi due cadaveri solo a patto che solo ai due commissari, e a patto che si incontri in un determinato luogo scelto da lui. Che cosa succede? I commissari accettano e vanno lì, e lui confesserà che l'invidioso è proprio lui, perché è invidioso di Brad Pitt, appunto del detective Mills, della sua vita coniugale e di sua moglie, con la quale ha scambiato quattro chiacchiere proprio qualche giorno prima, e della quale si è preso un souvenir. Questo souvenir arriva al detective ed è la testa della moglie, quindi lui sarà colpevole di ira e l'altro di invidia, e moriranno entrambi. E non è vero, morirà solamente l'assassino.
Beh, parto della finale del film.
Abbiamo sperato il finale del film.
Sì, vabbè, ma che... non è possibile, cioè questo film è visto, dai, che, non ci credo che non
l'hanno
visto.
Io spero che l'abbiate visto, perché vale la pena di vederlo se non sapete la fine. Se non la sapevate e non l'avete visto, Vabbè,
ma vedetelo,
vedetelo lo stesso, provateci.
Anche perché è strapieno di rimandi a
rimandi letterari, alla letteratura, Dante, Chaucer, Milton, chi più ne ha più ne metta, quindi avrete occasione anche di imparare qualcosa.
Bellissimo,
sia sulla religione, sia sulla letteratura, chi più ne ha più ne metta. Ma è un film anche molto metaforico, infatti c'è ad esempio il contrasto tra il bianco e il nero, tra la purezza apparentemente rappresentata dal giovane e ai tante Brad Pitt e il nero che invece è rappresentato da Morgan Freeman. Ma ognuno di noi ha una parte buona e una parte cattiva,
anche
quindi...
qui compaiono. Infatti anche questo film in realtà è una grande metafora, come tutti i film sull'ultraviolenza, perché sono molto esagerati, tutti quanti tentano di far, sono appunto degli espedienti per dimostrare il male del mondo, perché accade, perché c'è una degenerazione della società che porta l'uomo proprio a questo. E Fight Club per esempio è un degno esponente di questo, diciamo, di questa degenerazione della società che porta l'uomo alla pazzia, quasi fino alla schizofrenia.
Voglio che tu mi colpisca più forte che puoi.
Perché?
Quanto sai di te stesso se non ti sei mai battuto?
Fermi, comincio da prima. Come molti di voi, ero incastrato.
No, non ci muore di insonnia mai.
Sfogliavo cataloghi, mi domandavo quale tipo di salotto mi caratterizza come persona. Questa è la tua vita e sta finendo un minuto alla volta.
Benvenuto!
Pregavo per una vita diversa.
Sapone. Io produco e vendo saponi.
Fu così che conobbi Tyler Durden.
Dai, colpiscimi, sennò perdo il coraggio.
Ecco! Ah! Mi hai colpito all'orecchio!
Tutti ce l'avevano sulla punta della lingua.
Posso partecipare?
Gli abbiamo dato un nome.
Signori, benvenuti al Fight Club. La prima regola è... non dovete parlare del Fight Club.
Dopo Fight Club tutti cominciamo a vedere le cose diversamente.
Dovrai tenermi sveglia tutta la notte.
E lei rovinò tutto.
Non è che ti piace?
No, ma che dici?
Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che saremmo diventati tutti miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così.
Lui aveva un piano. Non era chiaro lo scopo. Confidavamo in Tyler.
Dobbiamo alzare il tiro di Fight Club. Ognuno di voi ha un compito da svolgere. Comincerete a battervi con gli sconosciuti.
Non è necessario.
E perderete.
Fa male.
Cercavi un modo per cambiare la tua vita. Eccolo.
Fermo tutto.
È già fatta, perciò sta zitto.
Ma che gioco perverso stai giocando?
Oh mio Dio.
Il giovane.
Questo è troppo. No!
Alla fine mi ringrazierai.
No! No!
We'll be right back.
prima di parlare un po' del film che vi abbiamo anticipato, ci ascoltiamo il nostro Matti.
Allora, c'è Marco che ci suggerisce in tema di violenza un film sugli hooligans, The Football Factory, cioè la violenza senza senso, il bisogno di picchiarsi. Così ci scrive Marco e aggiunge molto rappresentativo della violenza è anche American History. Lui dice che è un film di violenza, insomma, sulla mentalità violenta dei nazisti quando ammazzano un uomo di colore spaccandogli la testa sul marciapiede. Quindi diciamo che fa il palio con Rosario, che non ama particolarmente lo splatter.
Vabbè, fine, ma questa è truculenza, non è splatter.
Fine a stessa, vabbè, diciamo
Dario Argento è splatter, bracci che poi sangue, go go.
Mentre c'è JS che ci scrive che tra quelli che abbiamo elencato nel sondaggio radiofonica il più bello e anche il più violento è appunto Fight Club, e la nostra Peppina ci scrive che Arancia Meccanica è sicuramente il migliore perché il modo in cui è girato, la fotografia, il linguaggio, la sua dimensione surreale, la colonna sonora da brava sadica è un bel elogio all'estetica della violenza. E poi ci dice che ci siamo dimenticati uno dei film violenti più importanti, cioè Guerriere della Notte, The Warriors.
Va bene,
e altri fra poco, scusami.
Diamo una panoramica sul nostro sondaggio prima che continuate voi ancora a votare, e siamo al 14% con l'ultraviolenza tutta al femminile di Kill Bill, 0% folle passionale di Natural Born Killer. Mattia
devi
non
votare,
c'è nessuno appresso.
Non hai votato.
Non hai votato e si vede. Schizofrenica.
Vado di Arancia Meccanica.
Fight Club e Taxi Driver, Misantropa e Antisociale di Arancia Meccanica con il 29%, 0% Sadica e Vendicativa e Peccaminosa di Seven, 43% Organizzata, Quei Bravi Ragazzi e Gli Intoccabili. Ma che violenza, strapassami di coccole, 0%.
Credo che se devo vai dire ora a vedere il sondaggio c'è un voto annato a Valkyrie.
Devo dire che siete abbastanza tradizionalisti, visto che tutti amate i gangster movies.
Guarda, io ho votato non tanto per i film, quanto per l'organizzata, per l'idea della violenza organizzata. Non tanto
piace l'idea di una violenza
la piovra,
organizzata?
Diciamo.
No, organizzata io l'ho intesa. Ah, voi intendevate la mafia? No, io perché sì. Organizzata ho pensato a una violenza metodica, studiata, non casuale, ma proprio a dire mi studio come, in che modo, perché.
Allora Arancia Meccanica, scusa.
No, però quella è irrazionale.
Beh, forse
beh,
questa.
Diciamo che di tutti questi film non ci hai capito un cacchio. Cioè, parso di aver capito che.
Beh, organizzata,
non hai colto proprio...
nel senso magari che almeno le vittime in quel caso potevano essere scelte, quindi era stato tutto organizzato.
Non è il tuo genere questo.
Più o meno.
Vabbè, Arianna ha cercato di dare un senso alle due parole, che però un senso non ce l'ha, citando un grandissimo cantautore italiano. E a proposito di ultraviolenza per le orecchie, questa era, passiamo a quella di Fight Club.
Passiamo al prossimo film, partendo dalla canzone che abbiamo ascoltato nell'ultimo stacco, What Is My Mind dei Pixies, dallo stesso regista di Seven, David Fincher, e dallo stesso attore protagonista, Brad Pitt, vi parlo di Fight Club. In questo film Pitt, se in Seven aveva un lato ambiguo tra il buono e il cattivo, beh, in questo film non c'è nessuna ambiguità. Infatti Pitt è bello e dannato. Riesce a mettere insieme una sorta di gare clandestine che a me ricordano in qualche modo le lotte tra cani, però tra uomini. E appunto questo è il Fight Club.
Infatti anche Amore Sperros ci avremmo potuto mettere nei film.
Esattamente.
Abbiamo sparato tipo 300, siamo a posto per un anno con i film di questa puntata di Radiovisioni. E ancora non sono finiti.
Appunto, questo film in qualche modo è lo specchio della società moderna che, se in un certo senso è caratterizzata dall'individualismo più assoluto, allo stesso tempo si caratterizza anche per il bisogno da parte di ognuno di noi di fare parte di un gruppo, di avere un leader, appunto di sentirsi dire che cosa dobbiamo fare e che cosa non dobbiamo fare. Il leader in questione è Pete, e chi viene travolto in particolare dal suo essere così carismatico, dalla sua forza e dal suo fascino, è Edward Norton, che non rappresenta altri se non l'uomo comune, un impiegato frustrato, sommerso di lavoro, che inizia a soffrire di insonnia. e si ritrova dapprima in un gruppo, in una sorta di gruppo, di terapia di gruppo, appunto simile agli, agli alcolisti anonimi, però per coloro che soffrono di insonnia o di problemi del genere. La terapia non funziona e in un modo o nell'altro si ritroverà invischiato nel Fight Club. Appunto è un film completamente maschilista, le scene di sesso vengono censurate attraverso una sorta di oscuramento della telecamera e mentre apparentemente è un inno alla forza, alla bellezza, alla potenza dell'essere maschile, allo stesso tempo è una critica. Anche questo libro è tratto da un film di Chuck Palahniuk.
Anche questo film è tratto da un libro.
Da un libro? Sì, vabbè, oggi anche questo.
Anche questo gelato è tratto,
Anche questo film è tratto da un libro di Chuck Palahniuk, che appunto con questo film voleva fare una sua critica alla società moderna che sta andando verso l'autodistruzione. Infatti ormai abbiamo perso qualsiasi stimolo e l'unico modo per sentirci vivi è la distruzione o l'autodistruzione, in questo caso la violenza sfrenata.
E anche qui il finale del libro differisce da quello del film, c'è una differenza solamente proprio nel finale, per il resto si ricalcano completamente, ma ve la sveleremo solo quando allo Zenith proietteranno Fight Club. Parola a Mattia.
Perfetto, io direi che citando un altro programma di radiofonica che è Canzerrete, che riguarda il sesso.
Ah davvero?
Il sesso credo che sia, cioè la violenza credo che sia, insomma, il sesso è la cosa che scatena di più le menti umane, perché ci sono veramente una miriade di risposte che potremmo andare avanti per ore. Per esempio c'è Ursula che ci scrive: io preferisco American Historix, e poi ci scrive anche che può essere bella la violenza di No Country for Old Men. Che film è?
Non è un paese per vecchi.
Brava, ma brava.
Bellissimo, peraltro è anche quello sull'ultraviolenza, ragionissima, bravissima.
Brava, mentre il nostro Evergreen, sempre verde, Forever Green,
Forever Green.
Stavo facendo tutte le lingue perché stavo cercando la finestra.
No, perché ha detto calze in rete, quindi per fare un collegamento ipertestuale in tutte le lingue citava tutte le lingue del sesso.
Esatto, ovviamente. Comunque il nostro grandissimo Alessio ci scrive: al sondaggio votato violenza schizofrenica, è stata una scelta difficilissima, mi piacciono molto anche tutti gli altri film che avete messo delle altre categorie, non solo l'aspetto fisico della violenza ma anche quello mentale, mi piace di Taxi Driver o Fight Club. Violenza e pazzia che ti lascia da dentro, che ti distrugge la mente e il corpo, questo sì che è affascinante. E oltre a Rosario che mi dice che adoriamo la violenza organizzata e quindi potremmo essere delle BR, però a parte questo...
Ah, ma mi sa che allora che ho capito chi è questo Rosario, sai?
Ci dice
non
che...
Non ti saluto!
Ci dice che The Passion di Mel Gibson potrebbe essere un film violento, che potrebbe essere...
Ma violento per la bruttezza del film!
No, violento
per il sangue!
Con la violenza ci si è costruita la religione più diffusa al mondo. E poi infine c'è la nostra irreprensibile Giovanna che ci scrive: se trovassi un attimo Johnny Mnemonic, Johnny il bello e anche Fanny Games.
Perfetto, e anche noi vogliamo continuare a darvi qualche titolo e lo facciamo con la prossima rubrica di Radiovisioni.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radiovisioni.
E lo sapevate che se ne sono date tante di botte, perché ce ne siamo accorti da queste risposte. Ma per esempio noi vi vogliamo ricordare altre botte. Sono le botte del maestro del pulp, che fa picchiare a sangue fino alla morte le cosiddette divas. Siete esperti? Così esperti da aver capito di che film stiamo parlando? Scrivetelo al nostro Mattia. È un capolavoro indimenticabile anche per la sottigliezza dei dialoghi.
Black Mamba, lui è Bud. Sai, prima di andare a comprarlo ho dato un'occhiata su internet. Creatura affascinante il Black Mamba. Senti qua. In Africa C'è un adagio che dice: nella boscaglia un elefante può ucciderti, un leopardo può ucciderti e un black mamba può ucciderti. Ma solo con il black mamba, e questo è vero in Africa fin dall'alba dei tempi, la morte è sicura. Da qui il suo soprannome, la morte incarnata. Figo, no? Il suo veleno neurotossico è uno dei più efficaci veleni naturali. Agisce sul sistema nervoso provocando la paralisi. Il veleno di un black mamba uccide un essere umano in 4 ore, nel caso venga morso alla caviglia o al pollice. Tuttavia, un morso al viso o al torace può causare la morte da paralisi nel giro di 20 minuti. Ora ascolta questo perché ti riguarda. La quantità di veleno che può essere iniettata ad un solo morso a volte è gargantuesca.
E lo sapevi che? Io vi fornisco altri indizi. È un film del 1987 di Brian De Palma. È un gruppo di agenti scelti e guidati da Elliot Ness, alias il giovane Kevin Costner, nella Chicago degli anni del proibizionismo, si mette contro la banda di Al Capone, alias Robert De Niro. E in tribunale...
Tu non hai trovato niente, tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente per il tribunale, non hai preso il contabile, tu non hai niente, sei solo un povero stronzo, con me non ce la fai,
tuo figlio.
Non hai un bel niente, buffone!
E lo sapevi che un altro film dove si menano di brutto è Taxi Driver del 1976 di Martin Scorsese, che è anche uno psicodramma intimissimo, uno spaccato del lato oscuro degli anni 70, vivido ritratto della decadenza americana post Vietnam. Siamo a New York. Travis Bickle, veterano del Vietnam in congedo, soffre di insonnia e decide di impegnare le proprie notti facendo il tassista ai margini della sanità mentale.
Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? Con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Dì, ma con chi credi di parlare tu? Ah, sì.
Capitolo 1, 2.
E siamo arrivati al momento degli esperti. Qualcuno per caso ha risposto a questa domanda sul Black Mamba e sulle divas?
Cioè, Alessio ci schema. La rubrica non diceva di indovinare il film? Certo, le tracce audio sembrano di due film diversi, ma che gioco è? Avete dato subito la soluzione?
Ma no, Alessio non hai capito, la prima traccia audio è di un film che noi ancora non abbiamo detto, le altre due invece li abbiamo svelati per darvi il tempo intanto di pensare proprio a questo.
Anzi, del secondo non vi ho svelato il titolo, quindi vi ho svelato però il regista e anno. Qualcuno ha risposto, ha indovinato, quanto siete esperti, quanto siete violenti.
Rosario ci scrive che si sta per scofanare un piatto di pasta.
Beato tu, beato te.
E, anzi, gliel'ho scritto io e lui mi ha continuato a dire che è delle BR. Che siamo delle BR.
Perfetto.
Continuiamo ad avere risposte di film a manetta.
Ok, allora noi concludiamo questo quiz per poi lasciare gli ultimi spazi alle risposte dei tuoi film. E l'indovinello era... su Kill Bill 1 e 2, Quentin Tarantino 2003 e 2004.
E come non avete potuto indovinare, io che sono un'appassionata di Tarantino potrei uccidervi.
E soprattutto io vorrei fare una dedica, dedico all'aggettivo gargantuesco della parte sul Black Mamba a Betty Page, che se lo merita.
Esattamente.
E questo l'ho capita solo io, ma non fa niente.
E io vi dico che il secondo film, quello di Brian De Palma, era Gli Intoccabili. Voi che siete così appassionati di questo classico genere che è il gangster movie, dovevate saperlo.
Dovevate saperlo, senz'altro. Su Kill Bill, due frasi. Costruzione cronologica frammentata, lungo le vocali quest'oggi. Continui flashback, vendetta, amore e ultraviolenza, tutta al femminile, per i due capitoli più belli di un rinnovato Kung Fu Movies. Assolutamente, guardate tutti questi film, noi guarderemo tutti quelli che ci avete consigliato. Hai qualcosa da dirci, Mattia?
Allora, c'è... la nostra irreprensibile Francesca, che ci scrive che un film bellissimo e che può esprimere al massimo l'ultraviolenza è Skinhead, cioè Testa rasata.
Sì,
avete visto?
Sì.
Vi è piaciuto?
Sì.
Sì.
Ce ne frega un cazzo. Mentre,
vabbè.
Basta per adesso. Basta. Ah no, c'è su Facebook Cristiana che ci dice gli intoccabili su tutti. Forse la prima persona che adesso ci ha risposto in questo
modo. The Untouchable. Come dire.
Ripreso da Ci hai rotto papà. un film di qualche tempo fa in cui sovrapponevano le teste dei protagonisti a quella della locandina degli intoccabili in un cinema di Roma.
Perfetto, okay. E io direi di fare un radiovisionometro su Seven e Fight Club.
Allora, inizio io. Per quanto riguarda Seven, direi un 3,5. Fight Club 4.
Seven 3,5, Fight Club 4.
Io inverto. L'esatto opposto è quello che avete fatto voi. 4 a Seven e 3,5 a Fight Club.
Mattia?
3 Seven, 4 Fight Club.
L'hai visto Seven, Mattia?
Sì, l'ho visto.
In che anno? Nel 94?
Nel 91, più o meno. Però appunto perché avevo una percezione diversa della
è
realtà allora.
Nel 94.
3 Seven. Vabbè, nel 91 è una metafora.
Ah, è una metafora, certo.
E 3 a Seven e 4 Fight Club.
Ma lui ha letto il romanzo di Seven.
No,
beh,
non l'ho letto.
Non c'è.
Ha letto la Divina Commedia, Milton.
E invece
Milton nel cubano che ballava.
Mi raccomando ragazzi, vi ricordiamo domani l'appuntamento al Cinema Zenith alle ore 8 per parlare un po' con noi di Arancia Meccanica e poi per guardarcelo insieme.
Accorrete numerosi, se non l'avete visto è un'occasione per vederlo, se l'avete già visto è un'occasione per vederlo con noi.
E soprattutto per vederlo, per vivere la magia del grande schermo e vedere un film che è un capolavoro di cui purtroppo la maggior parte di noi per motivi anagrafici non ha potuto vederlo a cinema. Finalmente il Cinema Zenith ci propone questa grande cosa.
Addirittura io vi svelo una curiosità di cui non ero a conoscenza. La televisione italiana ha proiettato per la prima volta Arancia Meccanica nel 2007. Io l'ho visto molti anni prima in videocassetta e non ero a conoscenza di questo fatto.
Sulla 7, tra
sulla 7, esattamente.
Sì, sì, è vero.
Fino ad allora era stato censurato, mentre in Gran Bretagna, non so se ancora lo è, però è stato censurato per tantissimi anni, così come in Francia.
Prego.
Mentre tra i tantissimi film che ci hanno citato questa sera ce n'è un altro che a me fondamentalmente è piaciuto, anche se non è un grande capolavoro. Alessio infatti ci cita La violenza di La morte di Fabella.
Vabbè, ma la volta ma Fabella fa ridere, è uno spettacolo.
Vabbè, però in un certo senso, infatti ho detto, secondo me non è un capolavoro, allora, però... E cioè, oltre a darci appuntamento domani alle 8 allo Zenith, ricordiamoci allo Zenith di Perugia.
Tra là, allora, se vogliamo aggiungere tra il demenziale e la violenza, She Devil con Rosie O'Donnell, non so se l'avete visto,
sì.
Era violenza che faceva ridere.
Io credo che l'emblema tra demenziale e violenza sia il violenza di Abate Antuono.
Se proprio allora, visto che Rosario ormai se n'è andato, vogliamo parlare di violenza, violenza, c'è Tenebre di Dario Fo, Argento, che sicuramente dove c'è un braccio tagliato a Veronica Lario, pensa un po' tu.
Oh mamma mia, ma anche il Cuore selvaggio di Lynch, ad
assolutamente,
esempio,
beh, lei è tornata.
Nicolas Cage, io torno.
Vabbè, poi per esempio un film di Tarantino che non mi è piaciuto, molto violento, ma una violenza anche fino a se stessa, splatter, come diceva Rosario prima, non mi sembra che non sia della regia di Tarantino, ma
della produzione.
Ma dal tramonto all'alba.
La produzione.
Orrendo secondo me.
Con
però.
George Clooney.
Il nostro tecnico, peraltro.
Il nostro tecnico.
Soprannominato George Clooney.
Aspettando il film che preferite voi di MSN tra Fight Club e Seven, ci ascoltiamo le regole del Fight Club.
Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club, non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club, non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club, se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola, si combatte solo due per volta. Quinta regola, un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola, niente camicia, niente scarpe. Settima regola, I combattimenti durano per tutto il tempo necessario.
Certo.
Ottava ed ultima regola. Se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.
I vostri Gulliver hanno prodotto qualcosa in dopo le regole del Fight Club, Mattia? Non allora, il tuo, lo sappiamo che non produce.
Perfetto, sicuramente. Allora c'è Francesca che ribadisce Feste Rasate, ambientato a Roma, oltre a violenza in Italia, è messa a fuoco sul nascente gruppo neofascista in Italia, quindi ha fatto una breve sinossi del tutto. Mentre Rosario, che mentre si sta scofanando il piatto di pasta a casa, ci ascolta comunque e ci dice, a parte bravo Mattia, ovviamente di autoreferenzialità sulla cagata di film riguardo Dal tramonto all'alba, e ci consiglia Gummo, angosciante e violento, e ci dice io non ho capito se la sua breve sinossi si riferisce a questo Gummo o a Suspiria. Comunque dice, il film si concentra in particolare su una coppia di ragazzini, Tumblr il più grande e Solomon praticamente un bambino. I due vanno in caccia di gatti randagi che poi rivendono a un macellaio per guadagnare qualche soldo, poi pagano per fare sesso con una ragazza ritardata e devono fare i conti con un ragazzino, Gerald, che fa loro concorrenza per uccidere i gatti che si occupa della nonna. Io aggiungerei che a un certo punto appare Dawson che fa cadere un gelato e
il padre muore.
E c'è Jack che gliela chiede, c'è Jack che gliela chiede sempre, dammelo, ti prego, dammelo. E lui sempre, no, non te lo voglio dare perché non sono eterosessuale.
È un film di cui abbiamo parlato in passato, che sicuramente allora con questo tipo di violenza c'entra. Se non l'avete visto, vedetelo assolutamente. È Delicatessen, che direi che merita, a proposito di violenza.
Sì, ma oltre a Delicatessen, tutti i film di Tarantino, io ho una chicca per appassionati ed esperti che si chiama che si intitola La bestia in calore ed è
ma guarda, ci potremmo fare un programma apposta
di Mattia Fonzi
La bestia in calore,
ho pensato anch'io,
di cui è anche interprete principale, cioè La bestia in calore.
Ma mi guarda che iperlink che vi faccio, perché io pensavo a proposito di bestie, pensavo alla violenza con cui Christopher McCandless tratta il bue.
Veramente era
per i neo ascoltatori questa battuta non può essere capita, però che cosa succede? Che in ogni puntata, qualunque sia il tema, anche se il tema sono i puffi, Mattia riesce a metterci in mezzo Into the Wild,
perché è un film completo, diciamo.
Comunque, che racchiude un po' tutto.
La bestia in calore è una vera e propria chicca, un film del 77 del genere nazi porno, e io siccome quando ero più piccola leggevo le fanzine.
Ma che cos'è il genere nazi porno?
È un genere cinematografico.
Vabbè, tipo invadi la Polonia per scopare le polacche, che fai?
Su Wikipedia lo definiscono nazi exploitation.
Nazi exploitation. Insomma, io leggevo le fanzine punk quando ero più piccola e un giorno scoprì questo film, me lo andai a cercare. Ci sono torture di ogni tipo, c'è una bestia che viene rinchiusa dai nazisti e i prigionieri vengono fatti, ai prigionieri viene fatta incontrare questa bestia, c'è un incontro ravvicinato con questa bestia.
Tanta paura. Comunque bisognerebbe includere allora a quel punto tutto il vario filone dei Saw. So 1, so 2, so 3, so 4, che è violenza allo stato
puro. Vabbè ragazzi, però stiamo scadendo verso
stiamo scadendo come l'altro.
Un genere
per quanto
molto
riguarda
basso.
Il B-movies, il migliore è sempre The Creep, il chirurgo. Che è un altro must, dove in The Creep c'è l'attore di Into the Wild che fa un'operazione all'alce, perché è un chirurgo. Mentre Rosario ci
è ubriaco.
Mentre Rosario ci conferma che la breve sinossi che ho letto prima riguardava Gummo, e infatti io ho fatto i complimenti proprio perché è riuscito dopo
ha fatto copia e incolla da My Movie.
No, dopo tante puntate è riuscito a trovare un film che le nostre due conduttrici non hanno potuto vedere.
No, hanno ancora visto, hanno potuto vedere. Hanno chiuso gli occhi mentre la proiettavano.
Ci siamo rifiutati.
E poi nel frattempo l'hanno bruciato.
Non ce l'abbiamo fatta.
Beh, assicuriamo a tutti i neoascoltatori, oltre al fatto che Mattia ripeterà di nuovo Into the Wild nella prossima domanda, che di solito non siamo così confusionari, ma siamo molto più organizzati. Diciamo che questa puntata è stata un po' costruita on the road.
Sì, è stata costruita on the road, poi diciamolo, è stata confusionaria anche perché noi volevamo festeggiare la laurea di Michela.
Che, e sfiga!
Che si laurea la prossima settimana alla facoltà di ingegneria informatica.
No, vabbè, in realtà ci siamo ubriacati prima di venire qua e quindi abbiamo fatto un po' di macello.
Esatto, io mi sono anche fatta male a una gamba, peraltro, pensate un po'.
E comunque. Facendo le somme, noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 19.30 con un nuovo entusiasmante argomento.
È diventato un conduttore ormai, lui
ormai ha preso lo scettro.
Ma soprattutto domani
allo Zerit, mi raccomando, non mancate, Arancia Meccanica, Arianna e Michela.
Good night and good luck.
Bye.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.